Ecco carissimi, siamo qui per questa quinta domenica di Quaresima. Ci avviciniamo alla grande settimana e continuiamo ad avere dai Vangeli secondo Giovanni. Nei tempi forti dell'anno liturgico abbiamo Giovanni, anche se quest'anno è l'anno di Marco per le festività. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre l'onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e ancora lo glorificherò. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: Un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Ecco carissimi, mi ha colpito quest'ultima affermazione di Gesù. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Oh Signore, gettalo veramente fuori, che non ci tormenti più. Allora, abbiamo un Vangelo in cui c'è un personaggio da scoprire, un personaggio misteriosissimo, misteriosissimo, che si sente per la prima e unica volta in Giovanni. In Giovanni si sente solo questa volta, e in tutti e quattro i Vangeli solo altre due volte, e avete già penso indovinato chi sia. Ha parlato, vi do un altro aiuto. Negli altri Vangeli ha parlato al battesimo di Gesù e alla trasfigurazione che abbiamo visto nella seconda domenica di Quaresima. Si sente la voce del Padre. Ma andiamo per ordine, poi vedremo in dettaglio. Allora, prima di tutto vediamo questi greci, ma che simpatici questi greci, che si avvicinano a Filippo e chiedono di poter vedere Gesù. Questi va a dirlo ad Andrea, che lo riferisce a Gesù, e Gesù risponde: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. A questo punto io mi sono lambicata il cervello per capire cosa c'entrasse la risposta di Gesù con la domanda dei greci. Mettiamoci un po' nella situazione, no? Filippo e Andrea vanno a dire a Gesù che questi greci hanno detto che lo volevano conoscere, no? Noi risponderemmo: Dite loro che vengano, non lo so, no? E Gesù dice: È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Allora, prima di tutto, chi erano questi greci? Erano erano degli stranieri saliti a Gerusalemme per la festa di Pasqua, e la venuta del maestro non era passata inosservata per nessuno. Anche questi greci giunti nella città santa per la Pasqua erano rimasti colpiti dalla sua grande popolarità, ne avranno sentito parlare, avranno sentito dei miracoli che compiva e quindi avevano detto a Filippo che volevano vedere Gesù. Filippo va poi a dirlo ad Andrea ed entrambi vanno a dirlo a Gesù. Vedete? Questo intreccio comunicativo, com'è importante la comunicazione. Se nessuno avesse detto niente, non ci sarebbe stato un seguito. Invece Filippo va a dirlo ad Andrea e entrambi vanno a dirlo a Gesù. Ma perché questi greci si rivolgono a Filippo e questi ad Andrea? Perché Filippo e Andrea erano gli unici tra i discepoli ad avere un nome greco. Gli altri avevano tutti i nomi ebraici. Infatti Filippo significa amico dei cavalli, filo, che so, un astrofilo, per esempio, come sono io, è un appassionato di astrofisica, no? E ippica vuol dire cavallo, quindi Filippo significa amico dei cavalli. E Andrea, adesso ci sono i telefonini Android eccetera, significa uomo in greco, no? Quindi, visto che Filippo era di Betsaida, probabilmente conosceva il greco, perché Betsaida era una delle 10 città della Decapoli, cioè quelle città della Palestina dove si parlava il greco e si seguivano usanze elleniste, essendo sotto l'influenza e la cultura greca. E volete sapere ciò che mi colpisce di più in questa richiesta? Quale chiave di lettura dobbiamo dare a questa domanda? Vogliamo vedere Gesù. Ecco il punto. Adesso lo possiamo anche applicare a noi. Lo vogliamo veramente vedere noi, i greci di oggi, cioè quelli che non sono nati ebrei? Oppure vogliamo vedere di tutto e ci sentiamo attirati da tutto fuorché da Gesù? Guardate che non è una domanda scontata, eh? Oggi come oggi, vi dicevo l'altra volta che i giovani e i non più giovani passano 7 ore al giorno sui social. Cosa vogliono vedere? Vogliono vedere il cellulare, i social, Instagram, Telegram, Twitter e via dicendo, eh? Si è creata addirittura con tutti questi aggeggi tecnologici, hanno sicuramente il loro valore, lo stiamo usando anche noi per diffondere la parola di Dio, quindi va bene, ma c'è anche il rovescio della medaglia e la cosa più pericolosa è che creano dipendenza, soprattutto nei giovani. Creano veramente indipendenza. Prima volevo dire nei tempi antichi, cioè l'antichità prima del 2000, ormai sono tempi antichi, non c'erano tutte queste distrazioni. Adesso ci sono infinite distrazioni in più per attrarre la nostra attenzione e distoglierci dal voler vedere Gesù. Pensate che un mio amico mi ha detto che come digiuno di Quaresima ha deciso di fare il digiuno da internet e non è poco, perché rischia proprio di diventare una dipendenza. Io vedo, sento anche per esempio dei nonni che quando hanno i nipoti a pranzo e gli chiedono di spegnere il cellulare o perlomeno. E diventano addirittura aggressivi, sono dipendenti, sono già dipendenti. Quindi, cosa vogliamo vedere? Cosa vogliamo vedere? Quindi, la parte importante di questa frase è la prima: Gesù Gesù si farebbe vedere altro che si presenterebbe nella nostra vita, ma noi vogliamo o vogliamo tutt'altro. Sapete, siamo incarnati, quindi è il visibile, è quello che cade sotto i sensi che ci aggancia, il visibile, intangibile, l'ascoltabile. Quindi per vedere Gesù invece dobbiamo fare silenzio, dobbiamo rientrare in noi stessi, dobbiamo spegnere tutti gli aggeggi elettronici, telematici, perché dobbiamo trovare la zona dove Lui abita, e Lui abita dentro il nostro cuore, non fuori. E Lui è sempre lì che aspetta. Quindi vedere Gesù è un conto, ma volerlo vedere è un altro, bisogna volerlo. Perché pensate, vedere lo vedevano anche scribi e farisei, e l'hanno visto mentre faceva portenti, mentre guariva i malati, mentre risuscitavano i morti, ma di lui non ne vollero sapere, anzi non lo potevano vedere, lo vedevano ma non lo potevano vedere. Abbiamo sentito il Vangelo di oggi nel rito romano, che decidono la morte di Gesù, e interviene Nicodemo a dire: ma quando mai si condanna un uomo senza dargli la possibilità di difendersi? Invece l'hanno condannato. E quindi dobbiamo voler vedere Gesù. Allora, speriamo che tutti noi, almeno quanti ascoltiamo questa radio, abbiamo veramente il desiderio di vedere Gesù e di sentir parlare di Lui, se no non saremo sintonizzati su altri canali. Ma ammesso questo, dobbiamo chiederci dove dobbiamo guardare per trovarlo. Vi ho appena detto prima che si preferisce stare incollati a schermi, teleschermi, cellulari vari, piuttosto che fare silenzio in se stessi e cercare Gesù dentro noi stessi. E il Vangelo dice, in Giovanni c'è questa frase: colui che è in noi è più forte di ciò che sta fuori e può fare immensamente, infinitamente di più di quel che vogliamo. Ma dobbiamo sintonizzarci su di Lui, dobbiamo connetterci a Lui, ecco, per usare un termine, si è connessi con tutt'altro, dobbiamo connetterci a Lui, e allora saremo un po' come i greci, lo vogliamo veramente vedere, perché vedo un fenomeno che si crea adesso con tutti questi social, no? Bisogna comparire di qua e di là, postare di qua e di là. Sembra quasi che se non compari da qualche parte, tu non esisti, non sei vivo. Sembra che per essere vivo devi comparire di qua e di là. Ma chi ci fa sentire vivi dentro è la presenza del Signore, è la presenza dello Spirito Santo. E quindi dobbiamo proprio ritrovare questi spazi di silenzio per sentire Lui che parla al nostro cuore e connetterci con Lui. Quindi chiediamo questa grazia, prima grazia in questa Quaresima, di staccarci un po', e così salviamo un po' anche il nostro pericolo di diventare dipendenti da quei mezzi. Adesso vengo alla domanda che mi ero fatta e che vi sarete fatti anche voi, della risposta di Gesù che ha dato a Filippo e Andrea quando gli hanno detto che i greci volevano vederlo. E Gesù risponde: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Ora, figlio dell'uomo è un termine messianico, e l'hanno sentita anche gli altri. Perché qualcuno dice è un angelo che gli ha parlato, altri dicono è un tuono, quindi non l'ha sentita solo Gesù, l'hanno sentita anche gli altri, perché lui dice: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Per loro. Ecco la risposta ai greci. Quando Filippo e Andrea gli dicono: vogliamo vedere Gesù, si sente la voce del Padre che dice: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò, cioè è mio figlio. Il Padre stesso viene ad attestare la figliolanza del figlio, e Padre, Figlio e Spirito Santo si attestano sempre a vicenda, eh. Il figlio parla sempre del padre: faccio solo quel che vedo fare al padre mio, mia volontà è fare quello che vuole il padre mio. Il padre parla del figlio: ascoltatelo, è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Quindi viene questa voce dal cielo, Dio in persona che parla e attesta il figlio. Ecco, ecco cosa dobbiamo voler ascoltare anche noi. Se ci connettiamo col figlio, magari udiremmo anche noi la voce del padre una volta o l'altra, ma se siamo sempre connessi ad altri canali non la sentiamo per niente, non sentiamo né il figlio né il padre, eh? E c'è anche chi mette i bastoni fra le ruote, fa di tutto per allontanarci dalla preghiera, dall'ascoltare la voce del Signore, perché quello è il suo mestiere, e non solo il suo mestiere, ma la tattica del nemico delle anime, sapete qual è? Lui non sa niente del futuro, il futuro lo conosce solo Dio, ma conosce benissimo il passato e ha questa tattica di portarti sempre davanti un passato di male, di mai fatto, insomma, di male che hai fatto nel passato. E come vi ho detto una volta, no? Dio conosce il nostro peccato, ma ci chiama per nome. Il maligno conosce il nostro nome, ma ci chiama col nostro peccato. Allora bisogna assolutamente sfuggire a questa tentazione, dire: io sono figlio di Dio, dopo il battesimo sono rinato di nuovo, sono rivestito delle vesti di salvezza e del manto della giustizia, Gesù è salito in croce, ha versato il suo sangue per me, non sono più quella creatura che mi viene presentata, non esiste più, non so di chi stai parlando. Quando ci ricorda il passato, i peccati, dobbiamo rispondere: non so di chi stai parlando, quello non sono io sono una nuova creatura. Vi ho parlato l'altra volta della nuova nascita, siamo nati di nuovo. Quindi non bisogna demolire queste fortezze, queste menzogne, queste astuzie che vogliono, ci rendono sempre il passato troppo presente per farci perdere la fiducia in Dio, per farci perdere la fiducia, la fede che il Padre ci ha perdonato, la certezza che il Padre ci ha perdonato, perché Dio è infinitamente buono, Dio non si ricorda più i nostri peccati. Come vi ho raccontato una volta la storiella, non so se sia vera, potrebbe anche essere vera, non lo so, di quel monsignore, era un vescovo che aveva una penitente che veniva a confessarsi da lui, e un giorno questa gli dice: padre, ma io sento la voce del Signore, il Signore mi parla. Oh, questo subito sul chi va là, ha detto: qui bisogna stare attenti qua, o che è fuori di testa o che c'è qualcos'altro. Allora, per essere sicuro che venisse dal Signore, le disse: allora senta, chieda la prossima volta che il Signore le parla, chieda se le può dire qual è stato il mio peccato che l'ha fatto soffrire di più, perché tra sé pensava: li so solo io i miei peccati, se glielo dice è proprio lui. Va bene, monsignore, glielo chiederò. La volta successiva, tutto un po' tremebondo, comunque è una domanda che io non farei mai, ma comunque, le chiede: allora ha fatto la domanda al Signore? Sì, monsignore, sì. E cosa le ha risposto? Mi ha risposto di al Monsignore che io i suoi peccati non me li ricordo più. Ma questo lo diceva veramente ai santi, a Santa Faustina, a Santa. Adesso quell'altra, Santa Teresina del Bambino Gesù, sì, gli diceva: dammi la tua miseria, che io la distruggo, non esiste più. Una volta che gli abbiamo dati al Signore, lui li distrugge, non esiste più. Quindi non lasciamoci rubare la fiducia nell'amore del Padre, perché qui siamo in questo secolo, non nel secolo futuro, ma in questo, siamo nel regime della grazia e della misericordia. Ora, la grazia e la misericordia non richiedono perfezione, richiedono buona volontà, disponibilità, ma siamo fragili. Il Signore ci perdona, anzi, nella rivelazione della divina misericordia va proprio molto in là, dice Santa Faustina, che nessuno abbia timore di avvicinarsi a me anche se la sua anima fosse in putrefazione, perché più la sua miseria è grande, ma non potrà mai esaurire la mia misericordia, anche se la sua miseria fosse grandissima, la mia misericordia è sempre più grande. Quindi qui siamo nel regime della grazia e della misericordia, e state bene attenti, il regime della grazia e della misericordia non richiede perfezione, richiede buona volontà, disponibilità, umiltà, mentre invece il regime della gloria richiede perfezione. Nel regime della gloria bisogna essere perfetti. Ecco perché, ritorniamo alla Genesi, al giardino dell'Eden, ecco perché dopo che Adamo ed Eva hanno peccato, il Signore si ripresenta e chiede Adamo dove sei, sapeva benissimo dove era, ma voleva dargli un'ulteriore chance di chiedere perdono, no? E lui non l'ha fatto, si è lasciato sfuggire questa veramente possibilità straordinaria. E allora, cosa è successo? È successo che Dio tra sé e sé si è detto: no, continua a dargli la destinazione alla vita eterna, ma la gloria su questa terra no, è troppo pericolosa. Hanno voluto appropriarsene per rapina, hanno voluto prendere il frutto della gloria senza aspettare che io glielo dessi. Dovevano tendere la mano e tenere la mano aperta, perché dice Dio: io il frutto della gloria ve lo voglio dare, l'ho creato apposta, ma non potete rapinarlo. Primo, perché se chiudete la mano sul frutto prendete solo del finito. Secondo, non siete pronti, lo so io quando siete pronti per riceverlo. E quindi ha detto: qui non rischio una seconda volta. Ho rischiato una volta. Il regime della gloria è molto più pericoloso per l'uomo peccatore, mentre il regime della grazia e della misericordia è il regime per l'uomo peccatore, ma salvabile, perché nel regime della grazia, quando la miseria incontra la misericordia, questa vince sempre. E Dio, per così dire, non ha paura della nostra debolezza, ma del nostro non voler dipendere da Lui, quindi dell'orgoglio in pratica. Lui mantiene la porta spalancata verso di noi. Siamo noi, lo vediamo anche nel peccato originale. Il peccato originale non ha rotto i rapporti di Dio con l'uomo, ma dell'uomo con Dio. È l'uomo che si nasconde perché ha paura dopo che ha peccato. Dio si ripresenta, non ha fatto l'offeso come faremo noi: si è comportato male, non rivolgo più la parola, eccetera. Si è ripresentato, è l'uomo che si è nascosto. Dio mantiene sempre la porta aperta, la porta spalancata. Come diceva uno che aveva fatto un'esperienza, per anni ho cercato la chiave della porta, E alla fine mi sono accorta che non c'era la porta, era spalancata, avevo solo da entrare, non da cercare la chiave. Ecco, questo è il regime della grazia e della misericordia e dobbiamo, come dire, approfittarne adesso che siamo in questo regime, perché dopo ci sarà la giustizia, dopo il Signore ci giudicherà secondo giustizia. E a proposito di questa misericordia, voglio raccontarvi un fatto veramente accaduto, questa non è una storiella, accaduto a Don Bosco. Un giorno Don Bosco, uscendo dalle carceri, perché andava a visitare i carcerati, sbagliò scala ed entrò in una stanza che prima non aveva mai visto. Là trovò un uomo con moglie e figli, i quali, al vederlo entrare, rimasero confusi e interdetti. Don Bosco si accorse dello sbaglio, ma augurò a tutti un cordiale cerea. Cerea è un termine piemontese per dire, un termine dialettale, no? È un saluto piemontese, di riguardo comunque. Quelle tre persone evidentemente non erano abituate a visite e tantomeno ad essere trattate con rispetto. Risposero timidamente e con aria incerta e chiesero a Don Bosco che cosa desiderava. È che mi sento un po' stanco e avrei proprio bisogno di una tazza di caffè. Ne avete avanzato un po'? Non se l'aspettavano e con gioia e premura esclamarono: Sì! E la figlia corse a fare il caffè. L'uomo guardava Don Bosco con una specie di commozione. Sentite, sentite qua. Ma lei, Don Bosco, sa in che casa è venuto? In casa di chi è venuto? E Don Bosco, che non sapeva proprio chi erano, risponde: Certo che lo so, in casa di un bravo uomo. Ma sa chi sono io? Io sono il boia. Era al tempo delle esecuzioni capitali, pensate. E Don Bosco ribatte: Io so che siete un buon cristiano, e sentite, sentite, e questo era vero, perché tutte le mattine che vi era un'esecuzione capitale, egli mandava 5 franchi a una chiesa vicina facendo celebrare una messa per il malcapitato. E invece Don Bosco ne sapeva niente, continua a dire: Io so che siete un buon cristiano, questo mi basta e voglio che siamo amici. Quel povero uomo che in vita sua non si era mai visto trattare così cordialmente era sbalordito. Il boia e la sua famiglia erano pesantemente disprezzati da tutti e quando li incrociavano per strada si voltavano ostentatamente. Finalmente arrivò il caffè, ma con una tazza sola. Ci vogliono altre 3 tazze, disse Don Bosco. Il caffè lo prendiamo insieme. Questo poi no, rispose il carnefice, troppo onore, io prendere il caffè in sua compagnia. Le tazze arrivarono e Don Bosco lo sorbì piano piano, conversando amabilmente con la famiglia. La notizia corse subito fra le guardie carcerarie. Don Bosco è un bravo uomo, è un santo prete, esclamavano, e lo favorirono sempre, lasciandolo entrare fuori orario e senza permesso, avvertendolo se qualche carcerato si ammalava. Ecco, sapete qual è la riflessione che mi è venuta? Ma se Don Bosco è così misericordioso, ma volete che il Padre nostro che sta nei cieli non lo sia con noi? Se Don Bosco riteneva il boia un bravo uomo, un bravo cristiano, perché faceva dire la messa per quello che avrebbe ammazzato, volete che Dio sia di meno? Ma ci mancherebbe. Quello che manca è la nostra fiducia in questa misericordia infinita, incondizionata, che non guarda ai nostri. Non guarda. Appena ci pentiamo, per lui i nostri peccati non esistono più. E quindi chiediamo al Signore questa grazia di vivere pienamente questo regime di grazia e di misericordia, perché dopo sarà il regime della giustizia. Ecco, carissimi, allora vi do 2 vitamine spirituali. Una, in tema con quello che vi ho detto prima. Vuoi costruire un migliore futuro? Come fare? Il migliore futuro viene da un passato dimenticato. Vivi il presente, Dio è l'eterno presente, Dio non si ricorda più le malefatte del passato, quando ci siamo pentiti, confessati, e Lui vede solo il bene futuro che possiamo fare. L'altra è di Sant'Anselmo, e si adatta al Vangelo perché i greci volevano vedere Dio, vogliamo vedere Gesù. Allora, come fare per trovare il Signore? Dice Sant'Anselmo: insegnami a cercarti, mostrati a chi ti cerca, perché non posso cercarti se tu non me lo insegni e non posso trovarti se tu non ti manifesti. Questo l'avevo pensato anch'io e per fortuna che Sant'Anselmo me lo conferma. Nella preghiera dicevo: ma io posso desiderare l'incontro col Signore, posso desiderarlo con tutto il cuore, ma bisogna che Lui si manifesti, perché io non posso provocarla questa manifestazione, deve venire Lui, ma noi desiderandolo, a un certo punto lui vede il nostro desiderio e si manifesterà e si presenterà, e allora avremo lo Spirito Santo. Dobbiamo chiedere che lo Spirito Santo venga a dimorare in noi, allora sarà Lui a pregare in noi, sarà Lui a vivere in noi, sarà una vita completamente diversa. Ecco, carissimi, allora, se avete bisogno anche di risentire gli audio e di trovare il numero di telefono, lo trovate sul sito www.incamminoconGesù.org. E io vi auguro una buona quinta domenica di Quaresima e ciao a tutti da Vilma.